cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio e cose di Kostic. Dove e quando un'arma in più per Allegri, un tiro mancino per le avversarie, in attesa di capire il futuro anche dell'attacco e quindi il nome di Memphis Depay, tutto il mercato minuto per minuto in queste ore, in queste trasmissioni che ci accompagnano verso il debutto della Juventus contro il Sassuolo. Buon pomeriggio a tutti, un saluto anche a Ivroce in regia. Abbiamo fatto un dai e vai con Camillo, che adesso lo scateniamo in giro per Torino per capire dove arriverà Kostic e quando, atteso nelle prossime ore il serbo che andrà a rinforzare la catena di sinistra della Juventus, cercando anche di risponderci noi a molti interrogativi che ho anche ascoltato nel corso della puntata con Simo e Cami, che riguarda proprio quella zona del campo. Ecco, innanzitutto, allora, Kostic atteso in queste ore, ho chiesto a voi, vi ho detto dove e quando, ovviamente ragionando sul quando già oggi probabilmente, e già ragionando verso la sfida contro il Sassuolo, una maglia da titolare per Filip Kostic, anche e soprattutto in virtù delle assenze in quella zona del campo, Rabiot e Ken per squalifica, considerando in generale che la Juventus è un work in progress e sta pensando a un 4-3-3 da tempo, anche se io ritengo più probabile la soluzione 3-5-2, lo diciamo da un paio di giorni a onor del vero, anche ricevendo qualche legittima critica da parte di molti che considerano il 4-3-3 come il sistema di gioco su cui si sta basando la Juventus da tempo, considerando il mercato. Ma questo è, però considerate che sulla sinistra manca Pogba e mancherà tempo indeterminato, nel senso che potrebbe essere un infortunio in grado di riportarlo già tra un mese in mezzo al campo con queste terapie conservative che riguardano il suo ginocchio. Ma c'è l'incognita enorme per quanto attiene all'efficacia di queste terapie in quella zona del campo. Adesso c'è un'emergenza gioco forza, perché mancherà Ken, mancherà anche Rabiot, che è dato in uscita di destinazione United, insomma, e quindi il rinforzo Kostic, di cui a onor del vero noi si parla da tempo, già dalla finale vinta con suo Eintracht come possibile rinforzo per quella zona del campo. Tra poco andremo da Alberto Mauro in collegamento Skype, che mi farà compagnia per buona parte della puntata. Quindi vi chiedo, lo mettereste già in campo il serbo contro il Sassuolo? Immagino che la risposta sia abbastanza scontata. E in quale posizione in mezzo al campo? Perché questo è un bellissimo interrogativo interessante, capire quale potrà essere la sua applicazione per quanto attiene alla zona sinistra del campo in un 4-3-3 alto a sinistra, meno probabile secondo me, magari in potenza in un 3-5-2 a fare il quinto di sinistra, il quinto di centrocampo, già più probabile come soluzione, solo che è un modulo che non piace a tutti. Ecco, sarebbe un ritorno al passato, un piccolo passo indietro, considerando l'idea di andare a ragionare in pianta stabile su una targa tattica in grado di proiettare la Juventus verso un 4-3-3. Ok, va bene, fai un piccolo passo indietro, prendi un pizzico di rincorsa per magari andare anche verso un calcio più propositivo, in grado di dominare le partite. Questo è l'obiettivo della Juventus, no? L'abbiamo sentito anche attraverso le parole di Manuel Locatelli nel post Villarperosa, ma adesso non ci sono i giocatori per fare quel tipo di gioco. E poi l'altro interrogativo, insomma, credo che, e questo lo ripeto ogni giorno, l'infortunio di Pogba abbia comunque cambiato drasticamente anche l'idea di Juventus sulla base di un mercato che ha messo in pole position come pezzo da 90 il polpo, che gioco forza, la sua assenza gioco forza comunque ridimensiona integralmente anche un'idea di Juventus in grado di evolversi dal punto di vista tattico. Ipotesi 3-5-2 secondo me è la più probabile, quel 4-4-2 a geometria variabile a cui siamo abituati da tempo, cercando di capire anche quali siano le condizioni di Juan Cuadrado. Potrei provare a ipotizzare un 11 che ho già ipotizzato ieri, che è un Perin tra i pali, cosa quanto mai pericolosa a molte ore dal fischio di gioco. Danilo, Bonucci, Bremer, potrebbe scendere così in campo la Juventus con Cuadrado sulla destra, quindi 3-5-2, poi capite bene, Cuadrado si abbassa, diventa un 4-4-2, c'è Danilo che fa il primo del terzetto difensivo e quindi potrebbe altresì andare a giocare sull'esterno, somiglia molto, no, a quel sistema di gioco a geometria variabile a cui siamo stati abituati da tempo. Cuadrado, da destra a sinistra, Zaccaria, Locatelli in cabina di regia, Fagioli e Kostic a questo punto in una mediana a 5 con Di Maria in grado di svariare alle spalle o a fianco di Dusan Vlahovic, somigliando anche questo sistema di gioco a un 4-4-1-1 che abbiamo apprezzato più o meno, che abbiamo visto e considerato nel finale della sfida persa in maniera anche sonora contro l'Atletico di Madrid in quell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. Alberto Mauro è pronto, tra l'altro non lo vedo e non lo sento da un po', eccolo! Buongiorno Albi e ben ritrovato.
Ciao, saluto a tutti, un saluto soprattutto ai nostri ascoltatori. Era un po' che mancavamo tra vacanze, eccetera, eccetera. Sì, siamo tornati. In realtà ci siamo sentiti già stamattina per iniziare
la fase di briefing è obbligatoria. La bronzatura, comunque, insomma, di tutto notevole. Rispetto. Notevole, Albi Mauro.
Quasi alla Gigi Schifo, quasi.
Vabbè, lì è complicato arrivare a quel pantone, però. Esatto. Ci sei vicino, Albi. Senti, è vicino anche Kostic, la Juventus, vicinissimo. Tra l'altro, nella prossima mezz'ora andremo da Kami, che si è sganciato da qua, da, come dire, uomo di studio, è andato a fare dallo studio allo stadio praticamente, o qualcosa del genere, andando sulle tracce di Filip Kostic, che è atteso in queste ore in quel di Torino, cioè qui.
Sì, guarda, era atteso già nella giornata di ieri, poi ci sono state alcune lungaggini burocratiche, situazioni ancora da definire, chiamiamole così, che hanno prolungato il tempo e slittato l'arrivo dunque di Kostic. Vedremo se arriverà oggi o addirittura nella giornata di domani. Comunque diciamo che non dovrebbe essere assolutamente a rischio fare l'operazione. Il giocatore ha voluto fortemente la Juventus, è stata decisiva anche la volontà del giocatore nell'andare a scegliere la Juve, rifiutando prima il rinnovo con l'Eintracht, rifiutando possibili altre destinazioni. Dalla Premier sono arrivate anche offerte leggermente superiori a quella fatta dalla Juventus, ma il giocatore voleva a tutti i costi venire a Torino.
Quando arriverà ancora
non lo so, vedremo tra oggi e domani. Non è salito a bordo dell'aereo per Helsinki per andare a giocare alla Supercoppa tra il suo Eintracht e Real Madrid. Questo sicuramente è stato l'indizio che poi ha di fatto chiuso l'operazione, un'operazione che si chiuderà sulla base di, ecco, ci sono cifre discordanti, perché da una parte 15 milioni più bonus per arrivare a 17, dall'altra parte 13 più 4 per arrivare comunque a 17, quindi più o meno la cifra dovrebbe essere questa. Balla un po' la parte fissa e bonus, quello probabilmente lo capiremo soltanto una volta che ci sarà l'ufficialità con il comunicato. Una Juve che comunque aspetta Kostic, da capire se addirittura Allegri pensa di schierarlo titolare contro il Sassuolo vista la grande emergenza. Vedremo, magari sì, perché di fatto lì a sinistra non c'è nessuno. Si è fatto male Pogba, che è sicuramente più centrale, però insomma centrosinistra, manca Chiesa, manca pure Ake, che poteva essere un sostituto, quindi a questo punto, visto anche che Ken è squalificato, le alternative sono ridotte al minimo. In caso di arrivo tra oggi e domani, io immagino che Kostic potrebbe essere utilizzato dal primo minuto proprio contro il Sassuolo al debutto in campionato. E poi c'è Depay,
E poi c'è Depay, ne parleremo, di Memphis, che ha anche lui, ecco, nel mirino della Juventus. A onor del vero, il nome di Kostic noi lo si è fatto quasi subito, post Europa League. C'è da chiedersi quanto abbia spostato, immagino qualcosa, l'infortunio di Pogba per quanto riguarda questo acquisto di cui si parla da tempo, ma che viene finalizzato a poche ore dall'esordio in campionato della Juventus. Questo potrebbe essere un primo interrogativo. Poi ho chiesto ai nostri ascoltatori che già stanno interagendo con noi: Kostic dove e quando? Cioè sul quando, già subito probabilmente contro il Sassuolo, e dove, in quale posizione in campo. C'è chi ha rispolverato un 4-2-3-1, che sarebbe una bellissima soluzione, però non lo so, in questo momento io mi aspetto, e magari, come dire, scontenterò molti nostri ascoltatori, mi aspetto un 3-5-2 così di grande esperienza e sicurezza, ecco, un bene rifugio in cui la Juventus va ogni tanto saltuariamente, ho detto, per fare un piccolo passo indietro, magari per prendere la rincorsa verso un'evoluzione tattica che magari può attendere.
insomma, la Juve l'ho dimostrato anche nelle ultime amichevoli e soprattutto l'ultima contro l'Atletico, è ancora è abbastanza un cantiere da diversi punti di vista. Uno di questi è anche quello tattico,
sì.
Perché io mi immagino che Allegri aveva una certa idea e probabilmente nelle ultime settimane, tra infortuni, mercato e poi prove di campo, si è accorto che forse presto o forse non è la soluzione ideale, e stiamo parlando del 4-3-3 con gli infortunati di cui parlavo prima, tanti giocatori non a disposizione. Forse il 4-3-3 in questo momento è difficile da attuare, al che ci si può rientrare o su una difesa 3, che sarebbe una sorpresa, però è stata provata proprio contro l'Atletico, oppure un sistema un pochino più conosciuto, tra virgolette, tipo il 4-4-2. E comunque c'è grande curiosità di vedere che sistema di gioco sceglierà Allegri al debutto, perché io non ho assolutamente alcuna certezza su uno o sull'altro. Secondo me il sistema di gioco di riferimento rimarrà alla lunga il 4-3-3. Bisogna però avere gli esterni per poterlo fare, perché se Cuadrado ha la gastroenterite e gli altri sono tutti fuori.
Senti, ma quanto dura sta gastroenterite di Cuadrado? Un po' lunga.
Questa gastroenterite che l'ha tenuto fuori da Villar Perosa.
Ma è una gastroenterite o un mal di pancia? Che è la stessa
non
cosa.
Lo so, non lo so. Però ufficialmente una gastroenterite, però vediamo, perché dovesse saltare anche il Sassuolo
diventa un mal di pancia,
poi l'emergenza che già c'è ed è abbastanza pesante in attacco. Quindi insomma, in questo caso il 4-3-3 secondo me non è fattibile. Sì, tu lo puoi fare con Di Maria da una parte, Kostić dall'altra e Vlahović in mezzo, assolutamente. Ti rimangono però pochissime alternative dalla panchina. Qui non lo so, io una riflessione la farei. Anche il 4-2-3-1 è un sistema che mi stuzzica moltissimo. Non so bene chi potrebbero essere i due davanti alla difesa, magari un Pogba e Locatelli, però Pogba ancora non c'è, però è un sistema su cui secondo me si potrà fare dei ragionamenti, magari non adesso ma in futuro.
Allora, secondo me fa tutta la differenza del mondo, sono d'accordo con te, ecco. Al di là di come poi verranno schierate in campo le squadre, dal centrocampo in su, poi è un attimo, no? Se il terzo d'attacco scala diventa un 4-4-2... Se il quarto di difesa avanza diventa un 3-4-3, insomma, noi a Juventus siamo stati abituati ad avere a vivere questa elasticità dal punto di vista dei moduli, con giocatori come Cuadrado, come Danilo, che sono in grado proprio di fare la doppia fase. Magari Kostić è uno di questi. Scrive Dario, e sono relativamente d'accordo, i moduli lasciano il tempo che trovano, conta l'atteggiamento in campo, questo è vero, però fa tutta la differenza del mondo il primo numerino che metti davanti al tabellino. Cioè, se hai difesa 3 con Bremer, Gatti e Bonucci è una cosa, se hai difesa 4 con uno dei tre in panchina è diverso. C'è anche questa di incognita da capire, no? Se Gatti verrà impiegato dal primo minuto o Danilo, e quindi con una difesa 3 con Bonucci, diciamo, unico vero regista di centrocampo, magari sì, c'è Locatelli che adesso si sta applicando in quel ruolo, però insomma davvero a pochi giorni dall'inizio del campionato ci stiamo interrogando su quale sarà, più che il modulo, più che il numerino davanti al tabellino, quale sarà l'atteggiamento tattico della squadra, anche, rispondo a Dario, in virtù di un atteggiamento dal punto di vista filosofico, no? E chiudo il ragionamento, ricordi le parole di Locatelli? Vogliamo impostare un gioco nuovo, in grado di dominare le partite, in grado di avere più possesso palla. Ecco, vedremo questo?
La domanda, io ti rispondo con una controdomanda che non è molto educato, però secondo me rende abbastanza, ovvero Allegri è in grado, per la sua esperienza, per il suo passato e soprattutto per la rosa che ha a disposizione, di dare una svolta un pochino più giochista a questa Juve?
Attenzione, giochista.
Sì, no? Forse, cioè...
Ma più che giochista... Cioè, fare un calcio più alto, anche come baricentro, più propositivo, cioè, non tanto per l'estetica, quanto per l'efficacia.
Sì, allora, io ti dico, lo sai e lo sai anche tu, un estimatore di Allegri, lo siamo.
Lo siamo, certo.
Io però
le critiche, però,
le abbiamo mosse in maniera anche abbastanza importante nella scorsa stagione, in cui secondo me l'allenatore ha inciso poco e sicuramente non ha inciso per come ce lo si aspettava, per lo stipendio che percepisce. Ora, se questa sarà una nuova stagione in cui magari batti il Sassuolo, magari batti il Verona, poi quando arrivi alle fasi un po' più calde di Champions, prendi sberle dal Real Madrid, come è successo in questo precampionato, chiaramente il precampionato e il precampionato e la stagione è un'altra cosa, e su questo siamo tutti d'accordo. Io sto solo facendo delle ipotesi, cioè se tu in campionato magari vivacchi battendo le medie piccole, e quando arrivi però al dunque in Champions prendi sberle dal Real, dall'Atletico o dal Barcellona, secondo me non va bene. Il ragionamento è tutto qui. Poi si può lottare o non si può lottare per lo scudetto, e credo che la Juve quest'anno lotterà per lo scudetto. Detto questo, la discriminante è proprio una volta che arrivi agli ottavi, alle fasi, le ultime due partite del girone, agli ottavi e ai quarti, questa Juve cosa può fare, dove può arrivare, se la può giocare con le squadre che andrà a incontrare agli ottavi e ai quarti, avrà un gioco, proporrà qualcosa di interessante anche a livello europeo, potrà dare filo da torcere alle corazzate, magari non proprio le prime due o tre, però insomma può essere nelle prime 10 d'Europa.
Sì, che poi l'obiettivo adesso è quello di tornare a vincere lo scudetto, chiaramente avere il dovere, così è stato detto, no, di tornare a giocarsi lo scudetto questa Juventus, e poi i due ottavi di finale ce li ricordiamo bene degli ultimi anni, no? I tre ottavi di finale degli ultimi anni.
Secondo me quello non è più tollerabile / tollerato, ma non è una questione di dirigenza o presidenza che fa delle pretese un po' fuori dal mondo, ma secondo me per la storicità della Juve, gli acquisti che sono stati fatti, il monte ingaggi e anche lo stipendio di Allegri, uscire agli ottavi di nuovo sarebbe un autogol. Poi chiaramente dall'altra parte ci vuole una squadra che lotti per lo scudetto.
Ci devi anche arrivare agli ottavi, no? Cioè nel senso, step by step, mi sembra evidente. Obiettivo da sempre centrato, ecco, soprattutto considerando Allegri, e poi quelle alla ripartenza. Poi chiaramente vivremo una stagione assolutamente atipica, no? Spezzata in due. Quindi ci sarà modo anche di ripreparare la squadra, parlando con degli esperti, Albi. Questa stagione avrà due preparazioni, saranno due campionati distinti.
Sì,
allora, esatto, ti leggo un po' di messaggi, prego.
Sui quali inciderà tantissimo anche due cose, banalmente. Cioè, in quei due mesi di stop, se ci saranno nuovi infortuni, problematiche, quanto eventualmente giocheranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali? Faccio un esempio molto banale. Pogba torna a disposizione regolarmente, viene convocato dalla Francia, la Francia arriva in finale, ecco che Pogba in quei due mesi avrà giocato un certo numero di partite. Un'altra squadra, facciamo un esempio, l'Olanda, Wijnaldum o De Ligt, magari l'Olanda esce nel girone...
O Depay.
Faccio un esempio, Depay, anche per fare un altro nome, esce nel girone, e chiaramente il carico di lavoro e di ore giocate sarà decisamente inferiore. Anche quello andrà a incidere poi, perché quando poi si torna a dicembre, se tu hai giocato fino alla finale, secondo me anche a livello di motivazioni, ma anche proprio di carico, ben diverso rispetto a un giocatore che è uscito 20 giorni prima, che ha due settimane tranquille di scarico prima di tornare a concentrarsi sulla stagione. Non è banale questo, è un fattore di cui molti stanno scrivendo anche sui giornali, ma è un'incognita, perché di fatto non è mai successo nella storia del calcio, e quindi non si sa bene quali possono essere gli effetti, cosa succede prima, cosa succede dopo, cosa succede durante. L'unica spiegazione, l'unico modo per saperlo è viverlo, e quindi probabilmente ci accorgeremo delle cose soltanto durante e dopo. Però in questo momento è difficile fare previsioni su cosa succederà a dicembre, quando i giocatori torneranno dal mondiale, perché è una situazione che non si è mai verificata
prima,
e quindi c'è grande curiosità.
Allora, per quanto riguarda, hai detto carichi di lavoro, abbiamo parlato di Olanda, mi vengono in mente le parole di De Ligt sulla preparazione italiana.
Così.
Abbiamo scherzato con Luigi nel corso degli ultimi appuntamenti insieme. Vabbè, allora arriva Kostic, ha fatto la preparazione in Germania, sicuramente arriva ben allenato, diciamo, visto che pronti via si comincia. Ti leggo un po' di moduli e di proposte di gioco. 3-5-2 con la difesa dentro la nostra area, cioè Catenaccio, oppure più alta, io credo 4-4-2 con difesa bassa e Catenaccio. Kostic è perfetto per il 4-4-2, ma sì, non so, potrebbe giocare 4-4-2 come esterno di sinistra. Io lo vedo meglio in un come quinto o quarto di centrocampo, in un 3-4-3, in un 3-5-2. Non lo so quanto possa essere lui il terzo d'attacco, non credo, però stiamo a vedere, perché l'esperto Sergio Baldini ieri ai nostri microfoni a terzo tempo ci ha detto attenzione, perché Kostic potrebbe fare anche il terzino. Io ci ho scherzato un attimo, vabbè, guarda un po', Allegri prende Filip Kostic, il più grande crossatore della Bundesliga, il terzo più grande crossatore dei cinque maggiori campionati. Ciao Filippo, che vieni a fare il terzino, grazie, mettiti qui sulla sinistra e risolvo anche il problema Alessandro. Non credo, però stiamo a vedere.
No, anche perché poi vai a dissipare una risorsa che sono i cross, visto che Kostic è stato l'anno scorso il miglior crossatore di Bundesliga. Ho letto i dati, ha fatto una mole di cross, il doppio di Cuadrado, il doppio degli altri giocatori della Juventus, quindi c'è, è una, sicuramente una qualità che va sfruttata. Per sfruttarla meglio devi farlo giocare il più vicino possibile alla porta. Secondo me può giocare nei tre d'attacco, può giocare nel 4-4-2 esterno, può giocare anche nel 4-2-3-1 a sinistra. Nel 3-5-2, ecco, potrebbe forse fare l'esterno a tutta fascia, però sicuramente è un giocatore che ha delle caratteristiche di un certo tipo. Hai già Cuadrado, che tu hai preso, che era un attaccante, l'hai fatto
diventare un terzino,
centrocampista, adesso gli fai fare il terzino. Dall'altra parte teniamocelo alto Kostic, perché può essere utile avere uno che fa dei bei cross e tanti cross vicino a Vlahovic, no? Piuttosto che averlo di fianco a Bremer, che magari si parlano, si stimano molto, però...
In che lingua si parlano Bremer e Kostic? Questo è tutto da scoprire.
Vedremo.
Vedremo. Senti, Kostic pare che sia uno che studi molto, anche, quindi magari imparerà l'italiano in fretta. Dal suo esordio in Bundesliga, 2014, Filip Kostic è il giocatore con più cross effettuati in assoluto. Sai quanti sono?
No.
2059! Questo ha crossato 2000 volte, ragazzi. Dal 2014, 2000 ma 2000 volte. Sono tante.
Vuoi che un centinaio non capiti sulla testa di Vlahovic? Ecco. Cioè, capito? Hai una risorsa importante, devi saperla gestire e valorizzare. Ne hai due importanti, anche Vlahovic. Vlahovic senza cross, l'abbiamo visto la scorsa stagione, quando mancava Cuadrado e non gli arrivano le palle, diventa petagna, cioè diventa un attaccante
così,
normale.
In un attimo.
Esatto, è raro che alla Juve faccia le cose che abbiamo visto alla Fiorentina, si prende la palla da centrocampo, ne salta 4 e segna. Alla Juve il tipo di gioco è diverso, è un gioco più corale, è un gioco in cui l'attaccante, il centravanti, fa un determinato tipo di lavoro, ma forse non deve fare quello che faceva la Fiorentina. Detto questo, se lo metti in condizioni di nuocere, vedrai che anche Vlahovic ti arriverà a segnare un certo numero di gol. Ecco, io fossi, secondo me, tra i più contenti dell'acquisto di Kostic, anche davanti ad Allegri c'è Vlahovic.
Compagno di nazionale.
Un invito a nozze, a che sono amici, sono compagni di nazionale, ma è proprio il modo migliore per metterlo nelle condizioni di segnare.
E quindi, allora, un'altra arma importante per Filip Kostic sono i dribbling riusciti. Lui fa sempre spesso questa finta, scatta sulla corsia mancina, accenna di rientrare con il mancino e poi si allunga e va sul fondo trovando la profondità, e spesso lo ha fatto per 2059 volte il cross. Sono 426 i dribbling riusciti in Bundesliga, e giocando non sempre ad altissimi livelli, o meglio con squadre non sempre ad altissimi livelli, ecco, è un po' come se lo avesse fatto con delle medio piccole, diciamo così, nel corso della sua carriera in Bundesliga, dove è anche retrocesso in Zweite Liga, cioè senza retrocedere lui, ma andando giù con la squadra. Ed è il secondo miglior assist man del torneo, 58 sono gli assist, quindi i suggerimenti che poi sono diventati dei gol. Filip Kostic, ieri abbiamo provato a immaginare a fare mente locale su quale potesse essere un termine di paragone bianconero in quella zona del campo. Non ce ne sono molti, perché la Juventus ha sempre giocato in maniera abbastanza sbilanciata, no? Con il Cuadrado di turno, no? A fare quel lavoro lì, il Dilivio di turno, oppure sulla sinistra sono sempre stati più bloccati i terzini, cosa diversa in passato, dove il terzino sbloccato era il Cabrini di turno, quello che si diceva il terzino fluidificante. Facendo mente locale, a me non è venuto in mente nessuno. Ripensandoci bene dopo, è tipo uno Spinazzola, forse con più offensivo ancora, diciamo.
Forse più offensivo, anche uno Zambrotta, ma forse ancora più offensivo.
Però no? Zambrotta era destro, cioè per caratteristiche
sì,
anche.
Esatto, poi ogni tanto ha giocato a sinistra. Sì, non mi viene in mente un giocatore dalle caratteristiche simili, ci dovrei pensare molto, però no... No,
a me è venuto in mente solo Spinazzola con quelle caratteristiche, che forse è più difensore. È un Dilivio Mancino, per capirci, come zona del campo.
Sì, un Dilivio Mancino, Un Dilivio Mancino, sì, sì, perché diciamo che
anche Spinazzola Dilivio... gioca a piede invertito, effettivamente. Non ce ne sono molti che fanno quel lavoro là.
Non ce ne sono molti, anche Dilivio gol non tantissimi, però assist e cross a manetta proprio, quindi... Quindi sì, direi che forse tra i giocatori, gli ex giocatori bianconeri con caratteristiche più simili, vedrei anch'io forse di Livio, sì.
Soldatino, in quella zona del campo, fece la differenza. Andiamo in regia, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, Ivrosci regia è pronto, notiziario sportivo, a dopo.
Cose di calcio.
Le 13 e 35 minuti, torniamo insieme, torniamo in diretta, scatenati i nostri amici, circa una quarantina di messaggi in poco più di 30 minuti, quindi sono delle macchine con una regolarità pazzesca. Allora, io Kostic lo vedo come il primo Kolarov, sì, noi in chiave bianconera, è vero, allargando gli orizzonti effettivamente, che giocava alto alla Lazio, infatti lo prevedo più avanti da terzino, complimenti ci fa dalla trasmissione, Raffaele da Bergamo, Poi, non può giocare Kostic basso, qualunque allenatore metterebbe in quella zona una punta mettendoti sempre in difficoltà. Vabbè, 4-4-2, Stefano, effettivamente, insomma, avrà anche dei limiti dal punto di vista difensivo questo giocatore, che non ha mai fatto tecnicamente, passateci di, ecco, il termine, il terzino, cioè l'esterno basso di difesa, Albi.
Neanche Matuidi l'aveva mai fatto.
Attenzione, attenzione.
No, ma non è una critica. Però nei momenti di emergenza, ecco, una cosa è l'emergenza, no?
All'emergenza è l'emergenza.
È fuori Alexandro, fuori un altro, è chiaro che non c'è nessuno, allora lì sì. Però io non voglio pensare a una nuova stagione impostata con Kostic terzino,
no,
perché secondo me
no,
avrebbe pochissimo senso. Poi all'occorrenza, in situazioni di emergenza, lo potrebbe fare. Non è il suo e credo che non sia neanche il modo migliore per valorizzare le sue qualità. Quindi ragioniamo con un Kostic vicino alla linea, vicino alla bandierina del corner avversario, e che si gira e guarda Vlahovic. Ecco, io vorrei vedere un Kostic in quella posizione di campo, il più possibile.
Allora, senti qua, prima Vlahovic, poi Kostic, non c'è due senza tre, chissà se la Juventus non ha ancora qualcosa in serbo, scrive Valerio da Gran Canaria, con la speranza che Allegri non lo metta al posto di Alexandro. Oh, c'è sta paura diffusa in questo momento di vedere Kostic, sì, terzino sinistro, non credo. Però se il sillogismo è Mandzukic adattato a terzino, Kostic lo mette a fare il centrale di difesa. No, scherziamo.
No, scherziamo.
Ovviamente.
Tra l'altro, su Milinkovic-Savic, la questione è questa. Ve la racconto perché da Roma, dai miei colleghi di Roma, mi dicono comunque di stare, diciamo, allerta.
Allora, quando Alberto Mauro ci dice di stare allerta, ragazzi... Drizzate le antenne, eh?
Sì, ma non è qualcosa che ho scoperto io. Banalmente, però, i miei colleghi del Messaggero di Roma...
A onore del vero, quando c'è l'ultima volta che ci hai detto di stare attenti è con De Ligt.
Sì, effettivamente poi c'era
non lo so
attenti.
Io.
Abbastanza...
Stiamo attenti, allora, che ti devo dire.
È diverso. È una situazione molto più... meno definita, ecco questa. Però mi dicono di stare attenti a Milinkovic-Savic... è vero che la Juve aveva fatto un'offerta nello scorso marzo a Milinkovic-Savic che non aveva soddisfatto Lotito, poi aveva virato su Pogba e quindi per un attimo l'aveva lasciato stare. Lotito sperava che si ingaggiasse una specie di asta internazionale con United, Arsenal, Juventus per fargli evitare il prezzo del centrocampista, cosa che non si è mai verificata. Dunque la richiesta iniziale, che era intorno ai 70 milioni, è scesa lentamente. Adesso è tornato, diciamo, all'attenzione della Juve Milinkovic-Savic per questo infortunio di Pogba, perché qualora il francese avesse dovuto sottoporsi all'intervento di suture e quindi stare fuori 4-5 mesi, probabilmente la Juve avrebbe fatto un nuovo sforzo sul mercato e avrebbe provato a chiudere Milinkovic-Savic. Questa eventualità al momento non si è verificata con le terapie conservative, quindi di fatto al momento sono 5-6 settimane e non 5 mesi.
Stiamo a vedere.
Quindi è rimasto di nuovo in stand-by, però è un profilo che piace, è il profilo, diciamo, sulla carta in cima alle preferenze di Allegri insieme a Pogba, che aveva dato questi due nomi per il centrocampo. È chiaro che è un profilo oneroso, non arriva sicuramente a zero, c'è da spendere, però da Roma continuano a dirmi di seguire la situazione, che in evoluzione non vuol dire che arrivi Milinkovic-Savic, ma non è neanche un giocatore che ha zero possibilità di arrivare alla Juventus, ecco.
Ti chiedo di sbilanciarti a questo punto, ci sono realmente delle percentuali che il serbo Sergei possa raggiungere Torino già in questa sessione di mercato?
A me pare, anche sulla base degli acquisti fatti, della nostra esperienza,
sembrerebbe di no.
Mi sembra un po' complicato,
molto complicato.
Complicato che la Juve possa dal nulla tirare fuori 60 milioni, più o meno la cifra potrebbe essere quella, o comunque un po' di meno con una contropartita. Però un'operazione di un certo tipo, non so se la Juve, dopo aver messo a segno Pogba, Di Maria, Bremer e poi
Kostic, Depay
probabilmente possa avere ancora la forza economica di chiudere un'operazione del genere. Stiamo parlando di Milinkovic-Savic, che è di fatto forse il miglior centrocampista della Serie A dell'anno scorso, insieme a Brozovic e poco più. Insomma, però non credo che ci siano i margini in questa sessione. Poi mi piacerebbe essere smentito alla grande, però in questo momento la vedo difficile. Rimane comunque un nome che la Juve attenziona, che alla Juve piace, che Allegri ha messo in cima alla lista. Quindi diciamo che è una specie di promesso sposo, poi vedremo, le cose possono andare in tanti modi, però è un promesso sposo della Juve.
Stiamo a vedere, guarda. Allora, non guardando la Juventus, Kostic è un Evani, questo l'abbiamo già fatto questo paragone con Chicco Evani, Christian da Torino. Sentiamoci qualcosa, perché sono davvero tanti messaggi, partiamo. Poi intorno alle 13.50 andremo da Camillo per capire anche dove sia lui e dove sia Kostic al momento.
Ciao, Ciao. Visto che a Cose di Calcio c'è un bel turnover, sono contento di sentirti oggi.
Grande.
Secondo me per ora il 3-5-2 è un'ottima soluzione, perché ti permetterebbe di riciclare Danilo, che non lo vedo più tanto spingere, e comunque è un valido giocatore, nei centrali.
Tre di difesa.
E quindi avere due riserve, non una risicata, e dare il tempo pian piano a Gatti di inserirsi, utilizzare le corsie con Kostic e Quadrado. L'unico mio dubbio è Di Maria, dove metterlo, perché se arriva Depay lo usi come seconda punta a fianco a Vlahovic, e Di Maria quindi dovrebbe fare un interno di centrocampo.
No, vabbè.
Grazie Cristiano Torino.
Non credo, allora, attenzione a non depotenziare il talento straordinario di Angel Di Maria, facendolo giocare magari in una zona di trequartista con delle difese particolarmente chiuse, andando così a imbottigliare un po' la sua verve e il suo talento. Insomma, sarebbe davvero un peccato capitale, no? Albi, Di Maria deve giocare,
sì.
Non deve giocare a spalla alla porta, deve avere, come dire, campo libero, giocare a campo aperto, possibilmente sulla corsia destra per sfruttare le sue sterzate, il suo mancino. Cioè, sarebbe davvero un peccato adattare Di Maria a un ruolo non suo.
Credo che i discorsi anche con Allegri siano stati chiari dall'inizio, cioè Di Maria poi ha lo spessore, l'esperienza per sapere esattamente cosa deve fare. Non c'è neanche, credo, bisogno che Allegri gli spieghi, cioè magari sì, perché a livello di Serie A, a livello di equilibri di squadra, probabilmente l'allenatore gli darà qualche suggerimento sul modo in cui magari tornare leggermente indietro quando la squadra non ha la palla, e come proporsi e come mettere Vlahovic nelle condizioni migliori di segnare. Detto questo, però, Di Maria si autogestisce, non a livello di Ronaldo, che decide tutto lui, ma si autogestisce in campo in quella porzione lì. Cioè tu lo metti esterno destro nel tridente e poi gli dice: caro Angel, fammi vedere un po' di cosa sei capace. Qualcosa ci ha già fatto vedere nel precampionato, meglio all'inizio che nelle ultime partite, però è un giocatore su cui secondo me si può fare affidamento. Poi la storia del mondiale, che vuole giocare il mondiale, vogliamo tutti giocare il mondiale, anch'io vorrei giocare il mondiale.
Anche Olly e Benji, no? Effettivamente. Intanto cerchiamo di recuperare Albi Mauro, ci siamo? Ti abbiamo perso per un attimo.
Ci siamo. Dico, vogliamo tutti giocare il mondiale? Io pure, tu credo anche.
Certo.
Pogba vuole giocare il mondiale, Di Maria vuole giocare il mondiale, lo vogliono giocare tutti, ma la professionalità di un giocatore prescinde. È stato fatto il mondiale in questi due mesi con la pausa proprio per permettere di fare tutto. Io non credo che un giocatore da un certo punto della stagione inizi a pensare solo al mondiale. Sei lì con la Juve, una squadra nuova, una squadra ambiziosa che punta a vincere, magari ti stai giocando lo scudetto, non è che dici vabbè, da due mesi prima del mondiale mi tiro indietro perché c'è il mondiale. Questo discorso magari qualche giocatore con esperienza può farlo.
Certo.
Non me lo aspetto da Di Maria, che ha sempre dimostrato, quando era in salute chiaramente, di fare la differenza, di giocare sempre al 100%. Poi, chiaro, non ha più 20 anni, qualche infortunio dobbiamo metterlo in preventivo suo, qualche infortunio di Cuadrado anche, gastroenterite o anche qualcos'altro. Detto questo, e anche per questo motivo, secondo me che la Juve sta puntando molto sui Depay, sui Kostic, sui giocatori di quel tipo di giocatori lì. Al momento uno dice, se stanno tutti bene, però dove li metti? Chiesa, Kostic, Di Maria, Depay, però è Cuadrado. Evidentemente si sta ragionando anche su una stagione lunga, logorante, col mondiale, con tanti appuntamenti, serve ricambio, e quindi lo spazio lo troveranno. Meglio averne uno in più come Depay che averne uno in meno e dover ricorrere magari
questo
a giovani con poca esperienza.
Andiamo da Ivrosci in regia, anche lui vuole giocare il mondiale probabilmente. Guarda che forte sulla corsia, anche lui è un funambolo. Andiamo, sentiamo.
Era forte.
Ciao a tutti, complimenti innanzitutto e grazie perché ci tenete compagnia sempre.
Ciao.
Niente, volevo fare un applauso secondo me alla società che se lo merita tutto. Dopo anni dormienti, diciamo così, Pogba, Di Maria, Bremer e Vlahovic gennaio, adesso Kostic e Securo anche per Depay hanno fatto uno squadrone, e credo che adesso il mister non ha più scusanti,
ecco, questo certo,
quindi siamo obbligati a vincere, non ci sono scusanti. Ciao Nico da Reggio Calabria.
Grazie Nico, ciao. Sì, obbligati ad andare a giocarsi lo scudetto, questo è certo, sì. Poi è chiaro che se prendi Kostic, Di Maria, Pogba, questo tipo di giocatori, poi devi anche creare un sistema di gioco che non depotenzi il loro talento, in grado di saper sfruttare tutti insieme, ecco, e non è semplice.
Sì, tra l'altro un tipo di gioco offensivo lo richiedono proprio i giocatori stessi, tu non puoi avere Di Maria, Kostic, Vlahovic, Cuadrado e giocare in maniera troppo offensiva, vai quasi a snaturare le qualità e le caratteristiche dei giocatori. Quindi da un certo punto di vista è stata fatta una svolta a livello di mercato, di società più giochista, più offensiva. Adesso ci si aspetta che, giustamente, ma le scelte del mercato non è che le fa la dirigenza senza Allegri, però ci si aspetta anche che Allegri segua dal punto di vista del sistema di gioco e delle prestazioni, la squadra si adatti a questo mercato che ha dato un input. L'input è stato quello di giocare all'attacco, di cercare di segnare, di fare tanti cross, di mettere Vlahovic nelle condizioni di segnare, anche di sbilanciarsi un pochino a livello di baricentro, no?
Sì.
Però secondo me questa è stata un'indicazione data dalla società, ma dettata anche dall'allenatore, che evidentemente magari l'anno scorso ha detto: ragazzi, io posso giocare anche con 10 punte, però non ho i giocatori adatti, però non ho questo, non ho quello. La società ha detto: ok, va bene, adesso ti metto nelle condizioni di averli, ti metto nelle condizioni di giocare all'attacco e di fare gol, però li voglio i gol.
Ci vuole anche un cambio di atteggiamento, no? Di paradigma, certo. Considerando comunque in generale il posizionamento di una squadra che siamo stati abituati a vedere certamente in alcuni momenti particolari anche degli ultimi anni molto bassa come baricentro, sì. Con una difesa diversa di posizione rispetto a quello che in prospettiva potremo magari vedere, ma al di là dell'estetica è proprio un cambio di atteggiamento, e questo che è anche stato chiesto fondamentalmente alla squadra e al tecnico, e l'arrivo di Bianco magari è anche un segnale, no, che si vada verso quella direzione. Poi rispondo a un nostro amico Marco da Roma: sì, il 3-5-2 potrebbe essere, come ho detto, un bene rifugio, potrebbe essere una soluzione tampone per questo momento in cui ti manca Ken, in cui insomma stai aspettando di capire quale sarà l'evoluzione dell'infortunio di Pogba, hai squalificato Rabiot che tra l'altro andrà anche via, e quindi momentaneamente virare su un sistema di gioco del genere, ho detto metaforicamente, fare un passo indietro ma per prendere la rincorsa andare a fare questo benedetto 4-3-3 o qualcosa di simile, è evidente. Andiamo in regia, sentiamo qualcosa, Ivrosci è pronto.
Ragazzi, buongiorno, Luigi da Napoli.
Ciao.
Ma siccome sto leggendo a Sevilla Rugani, come si dice a Napoli, volesse uscire, ma al posto di Rugani chi verrebbe? Perché ho letto che Milenkovic rinnoverà con la Fiorentina, quindi non credo la Juve vada a investire altri 15 milioni di euro in difesa. Ciao ragazzi.
Dovesse partire, si parla ancora del possibile scambio, diciamo così, con Acerbi. Non lo so, non credo sia una pista così semplice. Non, che cosa hai di nuovo da questo punto di vista? Albi, tra poco lo recuperiamo. Rugani guadagna molto, lui non vorrebbe lasciare la Juventus, si sta guardando intorno, c'è stata l'ipotesi di Galatasaray che non viene vista di buon occhio da lui e dall'entourage. Cercheremo di capire, a questa squadra serve un centrale mancino, ma si può anche giocare senza, non lo prescrive il medico, certamente. Il nome di Acerbi è stato fatto, ecco, non scalda il cuore a molti tifosi. Staremo a vedere su Rugani, Albi.
Ma guarda, Rugani è una situazione un po' particolare, perché la Juve aveva aperto la cessione a titolo definitivo, cioè aveva detto sì, va bene, però non vogliamo un prestito, che poi la situazione è la stessa tra un anno, quindi a titolo definitivo. L'unica squadra che si è fatta avanti per una situazione a titolo definitivo è il Galatasaray, ci ha pensato un po'.
L'ho detto quando, prima di recuperarti, sì, il giocatore, sì, esatto, non vorrebbe andare verso quella.
Non
quella
vorrebbe,
direzione.
Ci sono altre soluzioni
interne,
in Italia,
Serie A.
Per Empoli, le quali però, sia per l'Empoli, la Samp, eccetera, eccetera, la Juve dovrebbe partecipare all'ingaggio. E quindi anche lì diventa una situazione. Per cui cosa facciamo? Lo diamo in prestito, però dobbiamo pagare, non so, 2 milioni all'anno, o ce lo teniamo come quarto? Cioè, siccome questa è la riflessione della Juventus in questo caso. Diverso è la situazione di una cessione a titolo definitivo, in cui arriva una squadra, ti paga il giocatore, l'ingaggio lo azzeri perché va via, e con una situazione diversa. Quindi siccome la Juve potrebbe aprire solo a una cessione a titolo definitiva, come ha già fatto, oppure a un prestito ma con un ingaggio quasi totalmente a carico di chi punterà su Rugani. Evidentemente in caso di uscita di Rugani dovrà entrare, sì, un nuovo difensore, e lì si andrebbe decisi su Milenkovic, se no invece probabilmente si rimarrà così. Quindi la situazione è un po' questa, dipende un po' da Rugani il futuro anche di Milenkovic,
appunto un futuro in bilico, no? Tra l'altro anche lui serbo. Per quanto riguarda, andiamo in regia, sentiamo qualcosa, poi abbiamo Camillo. C'è già Camillo? È pronto? Camillo De Michelis, rieccoti.
Ciao Marco, ciao Albi, un saluto a tutti.
È quello
ciao,
che Cami. Si dice in gergo calcistico, dai e vai, no? Eri qua in studio, sì, sei partito, sì, sei andato.
Ho salutato dicendo tra poco, proprio per quello.
Che meraviglia, senti, dove sei diretto?
Chissà cosa hai in serbo per noi, Camillo.
Bravo,
dai,
bravo.
Stiamo scherzando.
In questo però momento, insomma... calma piatta per quanto riguarda Kostić, cioè, addirittura si parla di domani mattina per l'eventuale, sì, arrivo di Kostić, quindi questo cambia ulteriormente i nostri programmi, no? Perché come sapete, ragazzi, siamo da ieri sera pronti a partire in direzione Caselle, anzi forse addirittura da ieri pomeriggio pronti in direzione Caselle, invece siamo qua in stand-by, ci sono questi ancora dettagli burocratici che stanno rallentando l'arrivo di Kostić, ma comunque l'operazione si farà, l'operazione è pressoché fatta, dobbiamo solo aspettarlo. Ad adesso le ultime ci dicono che dovrebbe arrivare intorno a domani mattina.
E quindi vi ha fatto un tiro mancino, si può dire, aspettandolo,
sì, sì,
oggi.
Sì, senti, sì, direi che ha iniziato i primi dribbling.
Bene, così. Hai qualche curiosità, Albi? Insomma, è evidente che adesso ci orientiamo verso il mercato, questo sarà il prossimo acquisto, è fatta. E poi gli altri arrivi, Albi. Poi la situazione, addirittura c'è chi ipotizza 3 colpi nel giro di pochi giorni.
Sì, di fatto sì, però saranno i prossimi saranno giorni molto intensi per la Juve, perché poi di fatto giovedì nel primo pomeriggio ci sarà la presentazione di Bremer. Kostić dovrebbe arrivare, sì, domani mattina, stasera tardi, domani, cioè comunque domani sarà il giorno dell'arrivo di Kostić, speriamo almeno. E poi probabilmente ci sarà l'affondo decisivo per Depay, e quindi ci si aspetta anche Depay. E attenzione poi ai prossimi giorni in cui magari uscirà qualcosa. Ecco, lì ti chiedo, Cami, secondo te è più probabile in questo momento, così è puramente tra di noi per sbilanciarti, un'uscita di Rugani oppure un'uscita di Pellegrini?
Ma secondo me loro saranno gli ultimi due argomenti del mercato della Juventus. Mm-hmm. Io credo che Rugani debba uscire. Cioè, sì, per una Juventus più completa serve un centrale mancino, e quindi serve l'addio di Rugani per poter prendere un centrale mancino, che magari potrà essere, adesso probabilmente qualche nostro ascoltatore avrà un colpo al cuore.
Attenzione,
eventualmente
tenetevi forte. scusa?
Anche Acerbi.
Ok, abbiamo sentito bene.
È un giocatore esperto, un giocatore che però conosce il campionato, è mancino e potresti mettere Bremer nel suo lato, quindi quello destro, dove è più forte. Però bisogna capire un pochettino quali saranno le volontà di Rugani. Io credo che il giocatore si sia ormai abituato a non avere nessun tipo di pressioni. Ha uno stipendio che ti fa vivere benissimo, la famiglia sta bene a Torino e anche un bimbo piccolo, e la tua famiglia sembra che l'abbiamo scoperto solo con Di Maria, ma in verità è una cosa che tutti i calciatori tengono in grande considerazione, e onestamente per me Rugani non ha minimamente voglia di mettersi in gioco, considerato il fatto che con Ren prima, 2 anni fa, ha giocato una partita, si è fatto male e non ha più visto il campo, e successivamente col Cagliari ha giocato poco e male quando l'ha tolto dalla titolarità, il Cagliari ha iniziato a vincere. Onestamente credo che lui non abbia neanche tanta voglia di mettersi magari in gioco in piazze come Verona, che adesso ha delle difficoltà tra il direttore sportivo e allenatore, Empoli, che comunque dice che la salvezza, forse è meglio giocare poco alla Juve piuttosto che tanti in una squadra che lotta per non salvarsi. Credo che sia questa l'idea di Rugani su Pellegrini, Albi. Ecco. Credo che se non sei titolare con Alessandro così in difficoltà, il tuo posto alla Juve non ci sia, perché se avesse davanti Teo Hernandez uno capirebbe qualsiasi cosa, però visto e considerato che Alessandro sembra ed è il punto debole della Juventus ad oggi, se non trova spazio Pellegrini credo che sia già la risposta alla tua domanda, perciò vedremo anche lì che tipo di valutazione verrà fatta.
Ecco, però allora su Rugani all'insegna del chi me lo fa fare, mi sembra di capire. Sì, sì, per quanto sì. riguarda la zona sinistra della difesa, il terzino, come vi spiegate, se vi spiegate che la Juventus è intervenuta in difesa al centro, è intervenuta a centrocampo, è intervenuta in avanti considerando il tridente Di Maria, sta intervenendo sulla sinistra in avanti e non ha mai pensato di intervenire in questo mercato sulla parte bassa di sinistra della difesa, considerando il rendimento di Alessandro, e addirittura si sta parlando di un Pellegrini in uscita, Albi.
Non lo so, forse è una questione di priorità, forse...
priorità, però si parla da tempo, no, di un'emergenza sinistra.
Sì. Non riesco a spiegarmelo nemmeno io, perché non lo so, forse un giocatore come Cambiaso, soprattutto
ecco,
in questo momento in cui un Pellegrini potrebbe, comunque destinato all'uscita, uno come Cambiaso magari l'avrei tenuto. Poi non lo so, sono valutazioni. Vedo che non c'è molta urgenza per la Juve di andare a riempire quel reparto lì, quindi evidentemente le valutazioni sono diverse e le priorità sono altre. Il problema di fondo secondo me è Alessandro, perché è un giocatore che gioca perché non ci sono alternative, gioca perché la Juve non può permettersi delle alternative, non va via perché le squadre che potrebbero essere interessate non possono minimamente avvicinarsi a un ingaggio del genere, quindi diciamo che in questo momento a sinistra la Juve è un pochino prigioniera di Alessandro, perché le alternative ce ne sarebbero, però in questo momento hai un giocatore che guadagna quello che guadagna Alessandro, cosa fai? Lo tieni e lo fai giocare, perché alternative non ce ne sono, almeno monetizzi, ecco tutto qua.
Camillo, sì, ovviamente mi riferivo a interventi per questa stagione, Cambiasso, magari in prospettiva. È chiaro che in questo momento continua a esserci un'emergenza in quella zona del campo. Camillo?
Io apro il dibattito su entrambe le fasce, secondo me. C'è un grande problema, cioè, perché anche Danilo nelle amichevoli, quando ha fatto il tantino, secondo me è stato tra i peggiori in campo. Non spinge, non fa una sovrapposizione, e l'anno in cui tu hai un esterno che parte da destra col piede invertito, quindi Di Maria che entra dentro il campo, tu devi avere un terzino che arriva fino al fondo costantemente, poi piuttosto se hai la lingua per terra, come si dice in gergo, al 60° lo cambi, però devi avere una spinta da quella fascia con Di Maria che ti libera spazio incredibile, e spero che verrà poi utilizzato Quadrado, perché sennò con i terzini così bassi per me hai un problema. E da 3 anni credo che la corsia di sinistra debba essere valorizzata, già dai tempi di Pirlo, quando si scelse di non intervenire sul terzino sinistro e giocò Frabotta poi con delle difficoltà fisiche, però
ce lo ricordiamo.
Insomma, non ha giocato mai nello scorso anno a Verona, quest'anno la chance a Lecce.
Bernardeschi terzino.
Bernardeschi terzino.
Chi dimentica il complice?
Che che il discorso di Albi non faccia una piega, cioè sei ostaggio di un ingaggio di Alessandro, però al tempo stesso ad oggi Alessandro non deve essere un alibi, cioè Alessandro è stato, se non è stata una priorità quella di intervenire sul terzino sinistro, perché società e allenatore hanno scelto di puntare su Alessandro, o quantomeno questo è quello che abbiamo. Se tieni Pellegrini e mandi via Cambiaso, o mandi via Cambiaso e poi a Bologna gioca a destra, allora sì, c'è un problema se l'hai comprato per essere il futuro terzino sinistro. Cioè, su questa corsia di sinistra non ci sono tante spiegazioni, sono il fatto che tu ad oggi non hai un terzino a livello europeo, e probabilmente non sfrutti neanche i terzini a livello europeo, perché io l'altro giorno ho visto un'amichevole del Milan contro il Marsiglia, il primo gol nasce da una sgasata di Hernandez che fa 50 metri palla al piede e rompe tutti i pressing della squadra avversaria. Non lo so, io credo si potesse fare qualcosa anche a destra, cioè ho visto le cifre con cui è andato via Molina all'Atletico Madrid, onestamente per me restano un grande rimpianto, un grande rimpianto, dove si poteva magari fare un terzino sinistro un po' più di copertura, invece una destra di spinta, ecco, si poteva cercare una variabile per valorizzare almeno una delle due fasce. Ad oggi credo che i terzini siano un punto di domanda, vedremo, magari c'è Reguilón in uscita al Tottenham, Tottenham che non gli ha fatto fare la tournée americana, cioè le tournée in Sud Corea, quindi magari, non lo so, vedremo se potrà essere con l'uscita di Pellegrini un nome, o verrà fuori negli ultimi giorni un'opportunità, ecco, questa è la speranza.
Bene, così è anche risposto a Valerio, sì, che ci ha chiesto di Reguilón al posto di Pellegrini. Cami, in attesa anche di aggiornamenti da parte tua, se dovessero arrivare, pronti a ricevere noi.
Assolutamente sì, io sono sulle tracce, anzi tutti siamo sulle tracce di Kostić, io compreso, ecco.
Bene così, Cami, grazie davvero.
Ciao Marco, ciao Albi.
Un saluto a Camillo, ciao. De Michelis. Andiamo verso il notiziario,
aspetta,
ci fermiamo
prima
un attimo.
Novità importante, vai, vai, dopo fermi la pubblicità, tutti. Su Cuadrado e McKennie, dopo la pubblicità, quindi rimanete qua.
E così ci crei una suspense pazzesca.
Cuadrado si è allenato, quindi...
E su McKennie ce lo dici dopo.
E McKennie dopo.
A dopo.
Cose di calcio.
Torniamo insieme, seconda ora di Cose di Calcio in compagnia di Albi Mauro. Allora, intorno alle 14.20 il collegamento con l'esperto di mercato Nicolò Ceccarini di TMV Radio. Quindi tutte le domande anche rivolte al collega. Dicevi su Cuadrado, Albi?
Dicevo che ci siamo domandati quando e se poteva tornare a disposizione contro il Sassuolo. Le indicazioni che abbiamo adesso sono buone, perché da comunicato della Juventus questa mattina Cuadrado si è allenato in gruppo, quindi di fatto dovrebbe aver superato i problemi di gastroenterite che l'hanno tenuto fuori contro l'Atletico e prima ancora contro Villar Perosa, insomma Juve A, Juve B.
Villar.
Esatto, quindi ha fatto l'allenamento al completo con il gruppo, evidentemente sta bene, quindi evidentemente il problema è superato. E poi buone indicazioni anche per McKennie, che invece ha fatto un lavoro parziale con i compagni. È chiaro che non ce lo aspettiamo sicuramente in gruppo dopo il problema alla spalla, probabilmente indossando il tutore, probabilmente avrà fatto solo una parte palestra, eccetera eccetera, però sono già buone indicazioni per un giocatore. Ci vorrà ancora un po' per vederlo a disposizione, però insomma sono due giocatori che si apprestano a tornare a disposizione, chi prima Cuadrado e chi tra un bel po' McKennie, però sta lavorando.
Leggo un po' di messaggi rapidamente, siete in tantissimi. Allora, questo è un paragone incredibile, gustoso direi, visto il paragone. Ragazzi, buongiorno, per quanto riguarda Alessandro, io lo paragono a un pizzaiolo, cioè se il mio locale è bello, in riva al mare, costa tanto, la clientela c'è, ma poi il pizzaiolo fa una pizza immangiabile, allora perderai la tua clientela, non posso mandare via Alessandro perché mi costa molto, lo metto a sbucciare le patate. Gerardo, è la ricetta di Gerardo da Salerno, va bene, mettiamola lì.
Vabbè. A sinistra... Molto tranchant, però rende l'idea, posso dire, rende l'idea.
Sì, più che pizzaiolo, essendo un brasiliano, qual carne alla griglia.
Cocktailista? Quello che fa i cocktail, barista che fa i cocktail.
Va bene, sì, ci può stare.
Caipirinha, caipirosca, se però me le inverti, se un cliente mi chiede la caipirinha e gli fai una caipirosca...
Molto male, molto male.
Va bene, nova mas, nova
in
mas.
In alcuni bar della periferia, per molto meno... Per molto meno si viene alle mani, ecco, diciamo così. Esatto, scherziamo, ragazzi. Pecore contro agnelli, senti qua, a tutte le pecore che belano contro gli agnelli, ricordo che non esiste ovile che abbia come pastore un agnelli per 100 anni di seguito, quindi vi esorto a vivere dentro la storia, siamo privilegiati perché abbiamo l'onore di avere Bianconeri autenticamente innamorati dei Bianconeri, la guida dei Bianconeri. Con questo spirito si esalta, c'è euforia, dice, ecco, grande storia, mi preparo a vivere una nuova scommessa sportiva a partire dalla prossima gara contro il Sassuolo, un bel messaggio, ecco, di fiducia da parte di Roberto da Piazza Armerina. Poi con mille sorrisi a sinistra abbiamo anche sempre De Sciglio, però, ma è vero, è un'alternativa che tra l'altro ho visto anche in qualche campetto questa mattina da qualche parte nella probabile, e poi andiamo in regia perché Ivrosh è pronto, sentiamo note vocali.
Buongiorno Marco, buongiorno Alberto.
Ciao.
Ciao Cristiano. Io sono d'accordissimo con Alberto quando dice che sì, potremmo anche lottare per lo scudetto, ma se in Europa facciamo figuracce, non va bene. La Juventus deve alzare l'asticella doppiamente. Non dobbiamo solo dire sì, ma se torniamo competitivi per lo scudetto va bene così, per iniziare torniamo a vincere lo scudetto. No, bisogna partire con le ambizioni di fare bene in Champions, perché
chiaro,
il mercato è stato importante, è un mercato importante, e dobbiamo giocarcela in Champions. Poi se perdiamo 2-1, perdiamo 1-0, una partita tirata, come fu anche la finale di Berlino alla fine, nonostante il punteggio, vabbè, è onore ai vincitori. Però non possiamo perdere 3-4-0, cioè... Anche delle Juventus più deboli di questa, sulla carta ben più deboli, non facevano certe figuracce in Europa. Quindi di certo non le possiamo fare con questi attori. Ciao, buona giornata.
Io penso che la Juventus abbia l'obbligo morale, diciamo così, di sfruttare al meglio gli acquisti e di provare a imbastire un calcio diverso sulla base della valorizzazione di certi profili, di tornare a lottare seriamente per lo scudetto e non perché gli altri mollano a fine torneo, e di raggiungere gli ottavi di finale come obiettivo, tra gli obiettivi principali della stagione, e poi andarti a giocare quei momenti con ben altro approccio rispetto alle ultime tre stagioni. Chiaro Albi, no?
Sì, una questione proprio di consapevolezza, di maturità, cosa che magari non potevi fare quando avevi, senza nulla togliere, però Chiesa, Locatelli e magari anche Rugani o De Ligt, comunque giocatori che avevano un'esperienza, un tasso diverso rispetto ai Pogba, ai Di Maria, eventualmente poi ai Depay, eccetera. Secondo me sì, secondo me la Juve deve avere l'ambizione sia, vabbè, di lottare per lo scudetto dall'inizio alla fine, ma questo deve averlo sempre, cioè non è quest'anno sì, questo
chiaro,
deve essere.
Punto di partenza.
L'eccezione è stata l'anno scorso, in cui la Juve non ha mai lottato per lo scudetto, ed è qualcosa che capita raramente, no? Soprattutto negli ultimi anni non siamo tanto abituati, però in generale capita raramente nella storia della Juve, negli ultimi anni non è mai capitato, è capitato l'anno scorso, non deve più ricapitare, e quindi credo che la società abbia messo in condizione Allegri di quantomeno lottare per lo scudetto e farlo fino a fine stagione, non fino a novembre e neanche fino a febbraio, ma proprio fino a fine stagione. Dopodiché, ecco, io mi aspetto anche un passo avanti deciso in Europa. Si sono un po' stufati i tifosi, probabilmente anche i dirigenti, di uscire agli ottavi, una volta per una questione sfortunata, una volta per un gol, però intanto si esce agli ottavi. La Juve costruita per come è costruita la Juve, con gli investimenti che ha avuto la Juve, non dimentichiamoci le ricapitalizzazioni che ci sono state negli ultimi anni, da 400 milioni di euro in totale, qualcosa che non capita a tutte le squadre. Bene, questi sono investimenti che devono poi corrispondere a dei traguardi da raggiungere in campo. Vincere la Champions non è un traguardo che puoi mettere in preventivo, non puoi mettere a bilancio, ma non puoi neanche uscire agli ottavi, devi trovare una via di mezzo, devi essere una squadra che lotta per lo scudetto in Italia e deve essere competitiva in Europa. Competitiva non vuol dire che sei obbligato a vincere la Champions, ma sei obbligato a entrare, secondo me, nelle prime 10. Questo, secondo me, è l'obbligo morale che deve avere la Juve quest'anno.
D'accordissimo, poi Lione, Porto e Villarreal sulla carta non sono state avversarie irresistibili, poi certo, il Villarreal ha fatto un bel cammino, per carità, un conto è uscire agli ottavi contro il Bayern Monaco attraverso una gara rocambolesca che poi effettivamente ti ha proiettato, no, quella prestazione prima e dopo, insomma la Juventus ha avuto invece palcoscenici diversi, un conto è uscire in questo modo, certo, nelle ultime tre stagioni con tre allenatori diversi, tra l'altro con Sarri, Pirlo e Allegri, non è cambiato nulla in quel senso. Andiamo in regia, tantissimo da ascoltare, sentiamo.
Ciao ragazzi, Angelo da Londra.
Ciao.
Così da non super esperto in materia, mi sembra che la campagna acquisti sia ottima. Secondo voi questa campagna, questi nuovi innesti con la squadra precedente migliorerà il gioco? Volevo soltanto avere un vostro punto di vista. Che cosa blocca la Juventus rispetto a tante altre squadre che hanno molta più velocità e più gamba? È un fattore psicologico, tattico o cos'è? Un abbraccio a tutti, grazie.
È un fattore di setting anche mentale che la Juventus è stata abituata ad avere nel corso degli anni, giocando in un certo modo e avendo un approccio vincente nel a volte difendere il risultato. E poi c'è tutto quel discorso che ha sollevato l'ottimo collega GB di Gazzetta relativo al divertirsi, Albi.
Divertismo.
È che a me è venuta in mente un po' la gioia rivoluzione sarriana, però quella è un'altra storia. La Juventus, come diceva Chiellini, a un certo punto godeva sportivamente anche nel difendere il risultato. Adesso viene chiesto qualcosa di diverso.
Anche perché aveva la BBC nel prime. E quindi quando giustamente tu devi anche impostare una squadra sulle caratteristiche dei giocatori che hai. Se tu hai tre dei migliori difensori centrali del mondo e ce li hai nel momento apicale della loro carriera, cerca di sfruttarli, perché tenerne uno fuori? E allora li fai giocare tutti e tre e giochi col 3-5-2 e la BBC e bla bla bla. In questo momento le caratteristiche della Juve sono cambiate, sono altre. Allegri deve cercare di andare a cucire sia il vestito ma anche l'impostazione di squadra sulla base delle caratteristiche dei giocatori di adesso, che sono caratteristiche molto diverse rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, radicalmente diverse rispetto a 4 a 5 anni fa. E ribadisco, dai segnali che arrivano dal mercato fatto dalla dirigenza, secondo me la volontà è quella di una Juve più all'attacco, una Juve più sbilanciata, una Juve che magari prende qualche gol in più, però ne fa anche di più. Questo è quello che si vuole. Poi tra il volere e il fare ci sono di mezzo tante cose, quindi bisogna vedere poi come e se Allegri sarà in grado di dare una svolta un pochino più offensiva a questa squadra, ma secondo me l'impostazione e la richiesta della dirigenza è abbastanza chiara. Se tu vai a comprare, avessero preso Milenkovic o un altro, è un conto, ma visto che stanno prendendo Depay, Kostic, Di Maria, Pogba comunque un centrocampista offensivo,
sì.
L'unico un po' difensivo tra virgolette è Paredes, però mi sembra una Juve con una spiccata volontà di offendere. Questo poi si deve tradurre nel gioco e nell'atteggiamento, non basta comprare i giocatori. Quel che ha scritto GB Olivero, sono piuttosto d'accordo con il suo, diciamo, editoriale, la sua analisi su una squadra che sembra che non si diverta troppo, perché non è necessario, non è fondamentale che una squadra si diverta, però aiuta se una squadra in campo si diverte, se i giocatori sono amici e non come il PSG, sono gente che va a timbrare il cartellino per lo stipendio di fine mese.
Attenzione.
Si allenano e poi se ne tornano a casa. Se in una squadra si crea una certa complicità, un'armonia di gruppo che prescinde un po' da tutto il resto, se i giocatori si frequentano anche fuori, se vanno a cena insieme, se si divertono a giocare, se c'è complicità, questa squadra secondo me riesce a rendere il 10-15% in più rispetto a una stessa squadra con gli stessi giocatori, che però vive in maniera come fosse un lavoro, si allenano, giocano e tornano a casa. Questa è l'impressione che si ha, insomma.
Nonostante tutto resta il gioco del calcio, no? Non ce lo dimentichiamo mai.
Certo.
Prendendo in prestito la tua metafora, a questa signora serve un vestito nuovo e serve anche una nuova impostazione, come dire, di sfilata, ecco, considerando una passerella che è sempre quella del campionato ma anche quella della Champions League. Vedremo se ci sarà anche un cambio sotto questo profilo. Allora, qualcosa da ascoltare al volo, poi andiamo da Nicolò Ceccarini tra pochissimo. Allora, per quanto riguarda Alessandro, vabbè, questo l'abbiamo letto. Sì, in generale ci chiedono anche di Rabiot e Arthur. Rabiot destinato allo United. Magari facciamoci aiutare dal collega Nicolò Ceccarini. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Ciao Marco. Buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori, eccoci qua.
C'è Albi Mauro in collegamento Skype, ci sono tanti ad ascoltarci, a chiederci di mercato, il prossimo ormai è chiusa per Kostic. Ti chiedo quanto ci sia al momento di vero, molto, e di concreto per quanto riguarda la pista che porta Memphis Depay, Nicolò.
Ma la Juve, diciamo, fa trapelare, no, un po' di cautela, un po' di calma su questa vicenda, però io sinceramente ho la sensazione che loro ci stiano andando dritti e veloci, nel senso che mi sembra che Depay possa essere davvero un obiettivo per la Juventus e che loro possano riuscire anche ad andare a prenderlo. Francamente io la scorsa settimana parlai di idea e l'idea c'era, ma non credevo che l'idea la portassero ancora avanti e la percorressero ulteriormente, cioè nel senso che potessero poi, diciamo, svilupparla in maniera così forte e repentina. Però secondo me loro Depay lo considerano in questo momento la vera e grande alternativa a Morata, perché poi ricordiamolo che Morata è il giocatore che vorrebbe Allegri, ma per mille motivi, per mille situazioni, per mille problemi che si stanno creando con l'Atletico Madrid, la Juventus non può rimanere col cerino in mano ed è per questo che sta cercando in qualche maniera di valutare questa opportunità.
Nicolò, mi ha detto io che gli hai chiesto che parlassimo di Firenze Viola, ti accontento, eh? Milenkovic sì. A che punto è col rinnovo?
No, anche perché ora voi dovete sapere che c'è Radio Bianconera, giustamente voi diciamo siete stati i precursori, però noi abbiamo risposto con Radio Firenze Viola, ovviamente, cioè, dobbiamo farlo per la
a buon condizio, ragione, quindi... come direste voi lì da quelle parti.
Sì, esatto, poi comunque sia, voglio dire, essendo di Firenze non si poteva non parlare di Fiorentina, no, a parte tutte le battute e gli scherzi, cioè, grazie per averci sottolineato questo nuovo progetto editoriale, perché qua ci sono un sacco di ragazzi che si fanno un mazzo grosso così dalla mattina alla sera in un periodo difficilissimo come quello estivo e stanno facendo un grandissimo lavoro, per cui anche se io non sono né il direttore responsabile né un capo, mi permetto di dire per l'esperienza di fargli tutti i complimenti come a voi, perché state facendo un grandissimo lavoro in un momento non certo facile dell'anno. Detto questo, la cosa che...
Cerchiamo di recuperare, che poi insomma appena si parla di Milenkovic si è interrotta la... la chiamata, ma tanto recuperiamo, non ci perdiamo niente. Rieccoti, ti abbiamo perso per un attimo. Dicevi,
sì, no,
di Milenkovic.
Milenkovic, non so se mi state sentendo, stavo dicendo che Milenkovic farà un rinnovo fino al 2027 probabilmente, quindi insomma va ad allungare ulteriormente il proprio contratto e forse verrà inserita anche una clausola rescissoria. Quello che vi posso dire è che forse verrà inserita anche una clausola rescissoria. Comunque il giocatore è sempre piaciuto alla Juve, perché non è vero che la Juve non fosse su Milenkovic, la Juventus ha sempre pensato a Milenkovic. Io credo che la Juve oggi abbia fatto un altro tipo di ragionamento, ha deciso di investire una parte dei soldi su obiettivi che forse, diciamo, riteneva più prioritari rispetto ad altri. Kostic era una priorità, Paredes è una priorità, la cessione di Rabiot è un'altra priorità, e se magari andando avanti trovano il modo di vedere un'altra occasione, potrebbero comunque prendere un altro difensore centrale, perché secondo me lì servirebbe.
Albi.
Nick, io invece volevo chiederti se e come l'infortunio di Pogba ha modificato leggermente le strategie o accelerato alcune operazioni che erano già in preventivo.
Ma secondo me sì, un po' accelerato. Io, se volete la mia idea, credo che alla fine questa soluzione della terapia conservativa, voi magari la seguite molto meglio di me, la Juventus, e quindi avete, diciamo, una percezione diversa, però insomma non è che proprio sia la soluzione migliore che la Juventus avesse in testa per Pogba, perché sai, la terapia conservativa non ti dà mai la certezza della guarigione completa. Siccome c'è una stagione importante da portare avanti, capisco la necessità del mondiale, ma insomma Pogba è stato pagato tanti soldi dalla Juventus come ingaggio ed è un giocatore sul quale loro vogliono chiaramente puntare forte e avere, diciamo, delle risposte importanti. Ma detto questo, insomma, la quadra l'hanno trovata, alla fine hanno deciso tutti insieme per questa soluzione. È chiaro che Pogba oggi cambia il centrocampo della Juve e non averlo all'inizio secondo me ha accelerato probabilmente l'innesto dell'arrivo di un giocatore come Paredes, che secondo me è il preferito in questo momento. E però ti dico, ecco, sono rimasto un attimo sorpreso dalla velocità di Rabiot, perché tra tutti i centrocampisti, perché poi correggetemi se sbaglio, ma c'è anche McKennie, no, che è infortunato in questo momento, quindi c'è anche lui che è fuori, ecco, magari forse io Rabiot avrei aspettato un attimo a darlo via, ecco. Evidentemente però l'offerta del Manchester United è buona, perché il giocatore è arrivato a parametro zero alla Juve, lo rivende a 18 milioni di euro più bonus. Beh, e non puoi dire di no. Però Rabiot, ti dico, tra tutti i centrocampisti che oggi ha la Juve, insomma, mi sembra quello più utile, ecco, insieme a McKennie. Quindi alla fine, insomma, magari vedendo che la partenza ce l'hai senza Pogba, avrei aspettato un attimo, però a volte è il mercato che detta i tempi.
È uno di quelli più integri, senza dubbio, almeno sulla carta, Rabiot. Ti chiedo, allora, l'arrivo di Kostic, il possibile arrivo di Paredes, si parla di Depay, in virtù anche, Nick, della tua esperienza come tele radiocronista, come te l'aspetti? Che campetto ti immagini a ottobre? Con quale sistema di gioco, in che modo schierati in campo questi giocatori?
Ma io senti, vedendo che insomma hanno lavorato molto sugli esterni d'attacco, mi aspetto un 3 davanti.
C'è da aspettarsi.
Io penso al 4-3-3, Marco, perché sinceramente insomma, se c'hai Chiesa, se c'hai Di Maria, se hai Kostic, insomma, se hai fatto degli investimenti su questi giocatori, c'è Cuadrado volendo, che potrebbe anche
recuperiamo intanto,
se hai fatto
vai
tutti
via,
questi
ecco,
investimenti pronti. Esatto, se hai fatto tutti questi investimenti sugli esterni, penso che l'idea sia quella lì, di andare a giocare con il 4-3-3, quindi con Vlahovic centrale e due esterni d'attacco che picchiano, che fanno male, no? Nel senso che comunque si arrivano in fondo e mettono palloni dentro, perché Vlahovic secondo me ha bisogno anche di essere supportato sugli esterni. Devo dirti che secondo, ecco, non so quale potrebbe essere il centrocampo perfetto della Juve in questo momento, cioè nel senso, mettiamo Pogba, mettiamo Paredes, il terzo Locatelli, è lui, oppure il terzo, voglio dire, viene fuori magari da un altro giocatore che in questo momento è nella rosa bianconera, perché Artur secondo me andrà via, ecco, io qualcosa lì andrei, guarda, ti dico la verità, secondo me alla Juve, anche in vista del futuro, un ulteriore centrocampista forte lo prenderei, perché questa squadra secondo me ha fatto vedere le cose migliori quando aveva quattro centrocampisti eccezionali, e penso, no, alla finale di Berlino, e penso alla finale di Cardiff, dove il centrocampo era forte. Mm-hmm. C'erano giocatori forti, perché l'attacco la Juve ha sempre avuto buono, e anche la difesa. Secondo me il centrocampo ha perso negli anni qualità.
Vedremo se ci sarà qualcosa in serbo, Albi. Vuoi confrontarti con Nick?
Ma sì, io ci provo, perché quando si parla di rinforzare il centrocampo, a me viene sempre in mente Milinkovic-Savic. So che in questo momento sembra più un sogno, visto che insomma 60 milioni, io non credo che in questo momento la Juve abbia questa disponibilità. Però sicuramente rimane uno dei nomi, se non il nome adesso in cima alla lista di Allegri, e la Juve continua insomma ad attenzionarlo. Secondo te, Nick, ci saranno dei margini magari più avanti poi di portare a Torino Milinkovic-Savic?
Ecco, se si completasse il centrocampo della Juventus, Milinkovic-Savic, Paredes, Pogba, allora lì siamo di fronte a un centrocampo di altissimo livello, non solo internazionale ma mondiale, perché stiamo parlando di tre giocatori fortissimi, quindi con caratteristiche diverse che si completerebbero in maniera eccezionale. Io, guarda, ho sempre pensato che su Milinkovic-Savic ci fosse il gradimento, vabbè, tecnico non c'è ombra di dubbio, ma anche del giocatore, cioè per la Juventus, e che non sarà mai un problema, se mai dovesse partire una trattativa, a trovare un accordo sull'ingaggio tra Milinkovic-Savic e la Juve. Il vero grande nodo è trovare un incontro su una trattativa con lo Tito, perché è complicatissimo oggi, se lui chiede 60-70 milioni, è complicatissimo poter fare un'operazione del genere, perché la Juve a 60-70 milioni, non lo so, poi magari mi sbaglio, io non faccio conti in tasca a nessuno, però credo che oggi la Juventus spendere altri 60-70 milioni per un altro centrocampista non ce li abbia, perché i soldi ne ha spesi a gennaio per Vlahovic, è vero che è uscito De Ligt, però comunque è stato preso Brenner, sono entrati altri giocatori, quindi comunque quei soldi sono stati anche reinvestiti. Però sono d'accordo con te, Milinkovic-Savic secondo me è un giocatore che la Juve prenderebbe domattina, ma che allo stesso tempo non può prendere per una richiesta eccessiva che in questo momento c'è da parte della Lazio. Tra l'altro mi sembra che queste richieste non siano state soddisfatte nemmeno da altri club internazionali, perché se poi andiamo a vedere, cioè alla fine si parlava dello United, si parlava del Paris Saint-Germain, mi sembra stia andando su Fabian Ruiz, il Manchester United prende Rabiot, e quindi alla fine nessuno è arrivato concretamente alla Lazio con i soldi importanti per Milinkovic-Savic.
Ultima, una domanda dal pubblico di Gerardo da Conegliano. Potete chiedere a Nicolò se la Juventus stia pensando di sostituire Rugani con un difensore last minute, e chi potrebbe arrivare? Ti chiede.
Tra l'altro saluto l'amico di Conegliano, dove tra l'altro insomma si sono divertiti con la pallavolo in questi ultimi anni, visto che insomma hanno vinto tanti scudetti a livello di trionfi internazionali. Anche lì c'è stato mercato, perché Paola Egonu, che no, in questo momento è la nostra giocatrice di pallavolo più forte, è andata a giocare in Turchia. Piccola parentesi aperta e chiusa.
Grande esperienza di multitasking di Nicolò. Grande.
Così spaziamo anche sugli altri sport. Sì, io penso che Rugani possa uscire, anche se può uscire con la formula del prestito massimo con diritto di riscatto e con partecipazione dello stipendio. Guarda, io credo che lì la Juventus, se dovesse uscire Rugani, potrebbe anche andare, hai detto bene te, trovare un difensore però da costi limitati. Io un nome sul quale starei un attimo attento, anche se forse potrebbe essere più per l'Inter che per la Juve, è Acerbi, che è un'uscita dalla Lazio. Non sarebbe secondo me totalmente da trascurare in chiave Juventus dovesse uscire Rugani, però al momento è solo un'idea, e forse più un'idea per l'Inter che per la Juve.
Nicolò, grazie davvero, complimenti anche per tutto quello che hai raccontato dal punto di vista editoriale, ci riguarda un po' essendo lo stesso gruppo, grazie davvero, buon lavoro e buon proseguimento.
Ciao Nicolò,
grazie,
presto.
A voi, saluto Alberto.
E grazie a Nicolò Ceccarini per questa panoramica pazzesca sul mercato. Ci fermiamo un attimo, Albi. Hai aggiornamenti? Last minute?
No, adesso no.
Va bene, possiamo andare in pausa e poi torniamo tra poco. A dopo.
Cose di calcio.
14 e 35 minuti, sempre insieme e sempre in diretta, anche per darvi un'ultima ora. Dico bene?
Sì, oggi ne abbiamo date parecchie, ma questa farà particolarmente piacere ai nostri ascoltatori, secondo me, perché
vai.
È ufficiale il rinnovo di Fagioli fino al 2026. Se ne è parlato tanto in questi ultimi giorni, soprattutto, no? Imminente il rinnovo e la conferma in prima squadra. Ebbene, l'ufficialità è arrivata, l'ha annunciato la Juventus sul proprio sito ufficiale. Nicolò Fagioli ha rinnovato il contratto che lo legherà alla Juventus per i prossimi 4 anni fino al 2026. E quindi probabilmente vedremo, chissà se lo vedremo già titolare contro il Sassuolo, vista l'emergenza centrocampo non è una soluzione da escludere, però probabilmente lo vedremo tutta la stagione da protagonista, perché in questo momento credo che la Juve abbia deciso di puntare su di lui dal punto di vista contrattuale, ma anche dal punto di vista numerico in prima squadra.
Molta fiducia nei confronti di questo giocatore, un po' in risposta ai tanti interrogativi, no, che ci siamo posti nel corso dell'estate, ma anche prima, quali saranno i giovani promossi in prima squadra, con Rovella verso il Monza, con sì. Fagioli che rinnova, e quindi questa è una grande fiducia. Diciamo che qualche indizio ce l'ha dato anche la Juventus, no, nel corso di questa pre-season, con delle inquadrature speciali, no, nei video che venivano pubblicati a mezzo social,
un occhio di riguardo
nei confronti di Fagioli, che viene blindato dalla Juventus almeno stando al contratto fino al 2026. L'altro promosso dovrebbe essere Miretti, per quanto ne sappiamo.
Sì, esatto.
Quindi tra questi tre solo la Rovella va a farsi ancora le ossa in giro, sempre sotto il controllo della Juve.
È quello che aveva più esperienza no? tra i tre a livello proprio di Serie A, perché aveva già giocato col Genoa. Infatti io avrei puntato più su Rovella prima di questo precampionato, avessi dovuto scegliere. Evidentemente poi, non so, l'esperienza alla Cremonese ha fatto perché si è deciso di puntare forte su Fagioli, e anche magari in questo precampionato sono arrivate le indicazioni. Allegri l'idea probabilmente ce l'aveva già, ma probabilmente queste sensazioni poi sono state confermate dalle partite, soprattutto dagli allenamenti in questo precampionato. E quindi fiducia importante a Fagioli fino al 2026, e vedremo se poi Rovella, come sembra, andrà al Monza.
Anche perché in questo precampionato, insomma, tra i pochi lampi che ci ricordiamo, ci sono loro tre. Ricordo delle degli scampoli di partite importanti da parte di Rovella, ricordo quell'unico tiro in porta contro l'Atletico di Miretti, e ricordo quel tentativo distanza di Fagioli, ad esempio. Insomma, sono stati a suo modo uno e l'altro ancora protagonisti, diciamo, in questo avvio stagionale. Andiamo in regia, sentiamo un bel po' di vocali, poi
ciao,
nel finale.
Roberto da Bologna,
una sorpresa.
Grande Marco.
Ciao.
Ciao. Secondo me un paragone calzante per rimanere ad oggi ai giocatori attuali sul panorama con Kostic. Io trovo che sia molto somigliante, e poi dopo quanto, se più se meno,
sarà
al campo. È una via di mezzo fra Spinazzola e Perisic. Come tipo di giocatore,
una bella via di mezzo sarebbe,
anche se Spinazzola non è un mancino puro. Come tipo di giocatore, quel giocatore lì, uno che ha bisogno di campo davanti, e uno che non è che parte in dribbling e poi prende velocità, è uno che prende velocità e bisogna servirlo. È un giocatore di quel tipo lì. Non so voi cosa ne pensate.
Beh, nella migliore delle ipotesi sarebbe un mix fantastico, direi. È sempre bello questo giochino del paragone, no? Di cercare il giocatore che somiglia. Stuzzicante, direi. Altro da ascoltare, sentiamo.
Ciao Marco
Carmelo.
Io comunque si sta ragionando di schemi, di tattica, eccetera, ma al di là di questo forse il mio discorso era un po' scontato.
Sì.
Ma occorre un atteggiamento proprio mentale di squadra aggressiva, cioè noi dobbiamo perché insomma quello che poi promettiamo fuori campo deve essere riempito di fanti e di fiducia. Per quanto riguarda quello che penso io, un 3-5-2 andrebbe bene e Costi ce lo metterei subito, a patto che
sì,
non cominciamo a processare alla prima palla persa, perché comunque sia è la prima partita e sono i primi allenamenti. Cioè, non deve crescere solo la Juve, dobbiamo crescere anche noi nella consapevolezza che sono giocatori, non una macchina.
Equilibrio, saggezza da parte di Carmelo. Poi attenzione, se esce Rabiot, è chiaro, dice anche Maurizio, potrebbe anche, dobbiamo capire quale sarà il futuro di Rovella, no? In chiave Monzo, in chiave permanenza, se ne parla proprio in virtù anche di un, insomma, il centrocampo adesso, diciamo che il nodo più importante da sciogliere, che sarà di difficile risoluzione, è quello di Artur Albi, che è una situazione contrattuale assolutamente proibitiva.
E la Juve purtroppo si trova a gestire diverse anomalie a livello di ingaggi contrattuali che deve risolvere. Non è facile risolverle, perché un giocatore che guadagna 7, 8, 10 milioni ti dice: ma io sto bene qua, ma perché devo andare a guadagnare meno altrove? Quindi situazione simile a quella di Ramsey, per il quale alla fine è dovuto ragionare su una buonuscita molto molto alta. Situazione che si sta riproponendo in maniera diversa, chiaramente, perché Ramsey era proprio l'esempio primario, però giocatori come Artur e Rabiot sono anche figli di questa situazione. Quindi su Rabiot ci sono discussioni con il Manchester United per l'ingaggio, lui vorrebbe un ingaggio da 10 milioni, pare che il Manchester United sia disposto a soddisfarlo, tra l'altro sarebbe una plusvalenza molto importante per la Juve, che l'ha preso a zero. Se lo vendesse tra 17 e 18 milioni sarebbe un'ottima plusvalenza e soprattutto andrebbe a togliersi uno degli ingaggi più alti della rosa in questo momento. Situazione diversa anche per Artur, perché il Valencia l'avrebbe preso subito, il problema è sempre questo ingaggio fuori misura, e quindi il Valencia si prenderebbe volentieri Artur, ma non può pagare l'ingaggio. Valencia non è uno dei 3-4 top,
sì, o non vuole che cambia poco,
non vuole, non può, ma insomma è abbastanza fuori parametro per il Valencia, certo, un ingaggio del genere, e quindi ha chiesto alla Juve di pagare una parte dell'ingaggio,
di partecipare, ecco, certo.
Si sta discutendo su quanto, perché chiaramente per pagare l'80% dell'ingaggio la Juve diceva che a questo punto pago il 100% e me lo tengo. Se si arrivasse a un compromesso intorno al 50% già potrebbe valere la pena, perché è un giocatore che troverà poco zero spazio nei meccanismi e nelle gerarchie di Allegri. Riuscire a liberarsene alleggerendosi l'ingaggio del 50% può essere una soluzione, ma chiaramente non 80-70, a quel punto lì conviene tenerselo. Quindi le discussioni col Valencia sono aperte, ma negli ultimi giorni si è registrata un rallentamento dovuto proprio a questi fattori qua. Detto questo, sono tutte situazioni che la Juve si trova a dover gestire per probabilmente aver sottovalutato alcuni aspetti negli ultimi anni, perché se tu un giocatore come Artur gli dai 7-8 milioni c'è qualcosa che non funziona. Chiaramente crea uno scompenso a livello di monte-ingaggi e anche altri giocatori che dicono: ma come, Artur gioca 4 partite all'anno e guadagna quello, allora io ne voglio un po' di più. È una situazione che va gestita ed è molto delicata.
Diciamo che è un'eredità pesante questa di una gestione che a un certo punto, anche vista la condizione diversa da sotto il profilo finanziario mondiale, ha iniziato con i parametri zero, e Artur è un altro, e Rabiot è un altro di questi, o comunque attraverso delle operazioni particolari come lo scambio Pjanic-Artur tra Barcellona e Juventus, comunque a prendere dei giocatori Ramsey e a dargli tanto di ingaggio per strapparli, diciamo, alla concorrenza, per intavolare trattative in quel periodo storico ritenute favorevoli per la Juventus, non solo sotto il profilo tecnico. Andiamo in regia? Tra poco siamo pronti anche per il nostro prossimo collegamento. Tanti vocali.
Ciao Marco, sono Eugenio dell'Inghilterra. Prima di tutto voglio farti i complimenti per come stai sostituendo con
cognizione
di causa e capacità il nostro buon Antonio. Seconda cosa,
che salutiamo.
Io ho veramente un cruccio, il cruccio di Alessandro. Alessandro era un terzino tutta fascia che, ragazzi, togliti, cioè era uno altro che il terzino che c'è adesso al Milan.
Teo Hernandez, certo. Allora, siamo pronti per andare con grande piacere dal direttore Luciano Moggi. Buonasera, anzi, buon pomeriggio,
buonasera,
direttore.
Buonasera a tutti.
Allora, buonasera, direttore.
Ci stiamo interrogando sul mercato della Juventus. Non è la prima volta che lo facciamo con lei, che ha definito Bremer qualche settimana fa l'acquisto più azzeccato rispetto anche alle altre
l'acquisto,
alternative.
No, l'acquisto più azzeccato è un giocatore buono che serve come ruolo.
E adesso si parla di Kostic, già in dirittura di arrivo. Secondo lei, ecco, si dovesse anche concretizzare l'affare Paredes, si parla anche di Depay, insomma, in generale, che giudizio dà a oggi di questo mercato rispetto alla squadra dello scorso anno? Cioè, la Juventus si sta rinforzando, direttore?
Allora, la Juventus sicuramente sarà più pratica, più cattiva, perché solo Pogba e Di Maria praticamente danno vita ad un complesso diverso, di gente che sa il mestiere e quindi sa come aggiustare la palla e dare la palla a chi sa mandarla in gol, che è Vlahovic. Su questo penso non ci siano dubbi. Adesso Kostic, certo, praticamente diciamo è stato preso perché non è venuto Morata, quindi io Kostic lo conosco ma non so dare un giudizio, quindi non mi esprimo sulla cosa, però mi dicono che sia un buon giocatore, punto. Poi per quanto riguarda Depay, questo qui è un giocatore che viene fuori dal Barcellona. La Juventus deve essere abituata a fare altre cose, no, Di Maria, Pogba vanno bene, poi però con Pogba c'è il discorso diverso di far comandare la società anziché i giocatori,
ecco,
la società dice di operarsi, praticamente il giocatore si deve operare e non dire mi opero dopo mondiali, perché praticamente chi paga lo stipendio al giocatore è la Juventus e non certamente la nazionale francese.
Beh, molto forte questa dichiarazione, quindi lei avrebbe trattato in un altro modo, si aspettava qualcosa di diverso dal punto di vista anche della decisione di questo intervento conservativo, diciamo così, da parte del giocatore?
Ma io non mi aspettavo proprio niente, anche perché praticamente non è successo niente di particolare, se non ha prevalso la volontà del giocatore. Io ero abituato in un'altra maniera, a me prevaleva la volontà mia.
Ok, chiarissimo.
Io la paura qual è? Quella che vada a campionati del mondo, che si infortuni nuovamente dopo campionati del mondo, magari ritorni a giocare, dopodiché la Juventus lo deve operare e lo riprende a gennaio, e questa è la paura che sostanzialmente si può avere. Speriamo che tutto vada bene, perché il giocatore è sicuramente un buon acquisto, su questo non c'è dubbio. Il malanno secondo me non è grave come ho letto sui giornali, però ecco, è un giocatore che si deve mettere in riga con la società, sapendo che la società dà lavoro e lui è indipendente.
Un collegamento Alberto Mauro.
Buongiorno direttore, notizia di pochi minuti fa, Fagioli ha rinnovato il suo contratto, se ne parlava già da diversi giorni, fino al 2026. Fagioli ha rinnovato il contratto fino al 2026. Io le chiedo se sulla base della sua esperienza, secondo lei Fagioli può diventare un punto di riferimento futuro in questa Juventus a centrocampo?
In questo contesto qui direi che Fagioli, se è adoperato con giudizio, può diventare un giocatore importante della Juventus, così come Miretti. Sono due giocatori proiettati nel futuro, su questo penso non ci siamo.
Ultima, direttore, Juventus, Inter, Milan e Roma, sono queste le quattro forze del campionato, la sua griglia di partenza sulla carta oggi?
Queste sarebbero tre, Inter, Juventus, Milan e Roma. Secondo me esce fuori il Napoli in questo contesto qui, perché il Napoli farà fatica anche per personalità a recuperare, a mettere insieme i giocatori della qualità di Mertens, di Insigne, praticamente di Koulibaly. Su questo penso che non ci siano dubbi, per cui la ritengo un gradino inferiore, e io penso l'inserimento del Roma ci possa essere veramente, e sarà anche fastidioso.
Registriamo e ringraziamo Luciano Moggi, grazie davvero per il suo tempo, direttore.
Grazie direttore,
un saluto. La Roma, campagna acquisti di un certo peso, Albi.
Spavillante, sì.
Sontuoso,
giocatori di peso, giocatori che qualche anno fa, ecco, la differenza è che questi giocatori, Wijnaldum e Dybala, per fare due nomi, Matic probabilmente sì, ma Wijnaldum e Dybala qualche anno fa non sarebbero mai andati alla Roma, se ci pensi.
Ma c'è uno in panchina che
è quello, convincente. È il fattore Mourinho, al di là che si vinca una coppa, che comunque, però il fattore Mourinho incide anche da questo punto di vista, perché è facile fidarsi di una squadra, di una società che ha Mourinho in panchina. È facile fidarsi di Mourinho quando ti chiama Mourinho, ti dice guarda vieni, noi abbiamo questa ambizione, vogliamo fare questo eccetera eccetera. È diverso rispetto a se ti chiamasse, con tutto rispetto, qualsiasi altro allenatore di medio basso livello. Mourinho ha un'esperienza e ha una bacheca che ti convince, cioè sicuramente lo stai ascoltare e la maggior parte delle volte ti convince. Dopodiché non è un'illusione questa Roma, perché no. una squadra che gioca con Abraham davanti, Dybala, Pellegrini e Zaniolo sotto punta, cioè, è una squadra di di un certo peso.
Penso sia sulla carta forse l'attacco più forte o sulla tra carta, i più forti.
Se stanno tutti bene, se giocano tutti e quattro contemporaneamente, tanta roba.
Cioè in attesa di Chiesa è più forte, poi con Chiesa forse Di Maria, sì, e Vlahovic, sì, in potenza forse più forte ancora, sì, sempre
poi
sulla carta
difficilmente, ma poi non credo che potremo vederli sempre tutti e quattro insieme. Pellegrini l'anno scorso è stato parecchio fuori per infortunio, Zaniolo bisogna valutare quali sono le sue condizioni, anche Dybala non è uno che ti garantisce tutte le partite, ma sulla carta prima dell'inizio della stagione l'attacco della Roma è qualcosa di molto molto che va quasi al di là delle aspettative degli stessi tifosi, e giustamente possono ambire allo scudetto, poi da lì a vincerlo e da lì a lottare fino alla fine ce ne vuole, ma sulla carta inizio stagione credo che la Roma con questa campagna acquisti possa tranquillamente ragionare sullo scudetto.
Mancini ha detto Inter, Juve e Milan, commissario tecnico, sì, in primis diciamo così, e poi tutte le altre, Roma compresa. Non lo so, stiamo a vedere. La Roma io ce la metto anche sulla carta, sempre sulla carta, perché sono ragionamenti virtuali nostri, ce la metto insieme alle altre, perché insomma, comunque vincere aiuta a vincere, e non è solo una frase fatta. Come te lo immagini il dialogo tra Mourinho e Dybala quest'estate?
Secondo me un dialogo molto corto, molto asciutto. Secondo me Mourinho... C'è stato un momento in cui... E posso anche immaginare quando c'è stato questo dialogo, no? Nel momento in cui l'Inter ha abbassato leggermente la presa, quando ormai si era capito che l'Inter avrebbe fatto fatica a prendere Dybala, ecco, in quel momento lì hanno iniziato a fare sondaggi diverse squadre, tra cui la Roma, il Napoli anche, ma anche altri club stranieri. In quel momento lì probabilmente Dybala aveva capito che non sarebbe più andato all'Inter, nonostante per un certo periodo lui aveva ragionato su un suo futuro all'Inter, ha capito che non sarebbe più andato all'Inter e si stava riflettendo sul suo futuro. Ecco, in quel momento lì secondo me la chiamata di Mourinho è stata decisiva. In quel momento, se ti chiama Mourinho, ti fa una certa proposta, ti dà delle garanzie, non stai tanto a guardarti altrove, non stai tanto ad aspettare, cogli la palla al balzo. Di fatto le pretese anche economiche non dico che sono state rispettate in pieno, però insomma ha uno stipendio di un certo tipo, e quindi secondo me Dybala, la piazza Roma, e si è visto la presentazione, è una piazza che ti dà molto anche a livello emotivo, anche a livello
abbastanza
di
calda. No,
è piuttosto calda rispetto ad altre, e quindi alla fine secondo me Dybala ha deciso il volo una volta che ha sentito Mourinho, che probabilmente gli avrà parlato di scudetto, perché con un giocatore così non basta tanto il contorno, la piazza e il colore della maglia, ci vogliono anche stimoli di campo, e secondo me Mourinho gli avrà detto guarda che con te secondo me possiamo tranquillamente ragionare sullo scudetto, e a quel punto Dybala ha detto sì. Mi è un po' spiaciuto vederlo con tutte le volte che lo vedo con la maglia della Roma addosso, un po'
fa effetto.
Un po' ci rimango così, però ormai bisogna farci l'abitudine.
Guarda, quanto qua siamo praticamente in onda tutti i giorni, io mi aspetto messaggi di un certo genere quando inizieremo a vedere i primi gol, le prime giocate, chiaro, normale, fa parte del gioco. Allora, per quanto riguarda, se dovessi isolare un titolo, ecco, io andrei certamente anche a evidenziare quanto detto da Luciano Moggi in merito a Pogba. Non ha detto una robetta da poco, eh.
No, cioè, vabbè, ma il direttore è sempre abbastanza diretto.
In quanto tale, meno male che c'è il direttore che spiega come stanno le cose. Servirebbe lui alla Juve, l'assenza di un DG si vede. Su Pogba, ecco, chiaro che non puoi prendere un giocatore e lanciarlo in sala operatoria, mi sembra evidente. Però
i segnali sono stati abbastanza netti, cioè la Juve aveva già prenotato l'operazione a Santa Monica e era già tutto definito, non è che stava valutando altre strade. Le strade sono state valutate da Pogba, che ha chiesto un attimo di riflessione, ha, diciamo, cancellato l'operazione, perché di fatto era già stata prenotata, quindi possiamo parlare proprio di annullamento, cancellazione dell'operazione a Santa Monica, che tra l'altro gli avrebbe fatto guadagnare una settimana, quindi poi le tempistiche sarebbero state molto molto simili rispetto a quelle delle terapie conservative, però senza il rischio di recidive, perché l'operazione, quella non di sutura, che avrebbe avuto tempi molto più lunghi, ma l'altra, quella della rimozione della porzione del menisco lesionata, avrebbe avuto tempi molto simili a quelle delle terapie conservative con pochi rischi. E detto questo, il giocatore si è ha deciso di aspettare, ha deciso di prendere in considerazione altre ipotesi, ha fatto altri consulti e alla fine ha deciso per un'altra strada. Non credo che la Juve avrebbe scelto la strada delle terapie conservative, l'aveva scartata quasi a priori la Juve, e invece il giocatore si è incaponito e ha voluto, e la Juve non ha potuto fare altro che accettare, perché poi di fatto l'ultima parola spetta sempre al giocatore. Trattandosi del suo corpo, del suo fisico, è normale anche che sia così. Detto questo, io non credo che la Juve sia stata molto contenta della decisione di Pogba. Perché? Perché non è una questione di quanti giorni stai fuori, è una questione di terapie conservative non ti danno garanzia di un recupero assoluto. Magari tra un mese e mezzo torna in campo, gioca 3-4 partite e poi improvvisamente il menisco torna a fare male, torna a dargli fastidio. E c'è un po' un'incognita sulle terapie conservative che la Juve voleva giustamente dal suo punto di vista bypassare con un'operazione. E ribadisco che la prima operazione, quella di rimozione della porzione, avrebbe permesso tranquillamente a Pogba di essere poi in campo per i mondiali. Io non so se quanto sia una scelta condizionata dal mondiale quella di Pogba.
Beh, guarda, penso per la stragrande maggioranza della stessa, cioè nel senso, senza il mondiale Pogba adesso sarebbe già in fase di riabilitazione post intervento. Io ti posso dire una cosa con certezza, che lo staff medico della Juventus ha avuto il sospetto a un certo punto che questo consulto successivo per quanto riguarda il guru della scuderia Raiola potesse portare a una riabilitazione a terapie conservative, e mi è stato parlato anche di PRP e acido ialuronico. Il sospetto che si andasse verso questa direzione da parte il sospetto è la paura, quasi, no? Che si andasse verso questa direzione, lo staff medico ha avuto questa paura, che poi si è materializzata, ecco. E vabbè, staremo a vedere. Per qualche giocatore queste terapie hanno funzionato in passato. Viene da pensare, insomma, che poi, ecco, che ti rimane comunque, adesso mi perdonerete per il linguaggio un po' approssimativo dal punto di vista medico, ti rimane comunque il menisco rotto, cioè nel senso
la lesione rimane, non è che guarisce da solo, il menisco non guarisce, guarisce con la sutura. Con le terapie conservative tu bypassi la lesione cercando di gestirla, il problema è che il dolore si può ripresentare. Detto questo, non per giustificare Pogba, chiaro, però chiaro, poi è una ci scelta... sono state delle situazioni in cui l'operazione al menisco ha portato poi delle problematiche
successive,
tipo Marchisio. Marchisio, non parliamo del crociato, della prima operazione al crociato, ma poi successivamente, negli anni successivi, ha avuto poi delle problematiche al menisco che sono state risolte con l'intervento. Dall'intervento in poi Marchisio di fatto non si è più ripreso. Poi vuoi metterci anche la sfortuna, vuoi metterci altri fattori, sì, però ecco, forse Pogba ha riflettuto bene su tante cose,
anche su e quello, anche su, certo, questo. Comunque ti viene asportato un pezzo di menisco che non torna, esatto, più, ecco,
non è... che non torna più, chiaramente hai meno, hai più attrito sull'articolazione, quello sicuro, e non è una decisione facile, no, in ogni caso.
Andiamo in regia, ancora qualcosa da ascoltare, poi
ciao,
ci salutiamo.
Tutti, io sono Santo. Volevo dire, ciao, un po' la mia su questa Juve.
Vai.
Io penso che negli ultimi anni la Juve si sia un po' interizzata. E
attenzione,
al contrario, si sia juventizzata. Vedo che c'è sempre una rosa molto omogenea, molto solida. Invece la Juve sta iniziando a comprare a muzzo da 2-3 anni. Adesso stanno praticamente sfaldando le squadre di Paratici. I centrocampisti sono tutti nuovi, però non vedo ancora un progetto.
Vabbè.
Spero che il mister ci posso mettere del suo per farci tornare almeno a lottare.
Albi, non è stato fatto un mercato a muzzo, da queste parti vuol dire a caso, per chi non conoscesse.
Sì, no. Allora, gli altri anni secondo
forse
me è stato,
sì,
un
quest'anno è molto mirato.
Basso profilo. Quest'anno è stato un mercato, secondo me, in linea con le aspettative, con le ambizioni, ma anche con la volontà di Allegri, evidentemente, di avere campioni più di esperienza, gente che ti può cambiare la squadra, perché Pogba, Di Maria sicuramente ti cambia la squadra, Kostić ti dà delle soluzioni che non avevi, e Depay è comunque un giocatore che là davanti il suo lo fa, i gol li ha sempre fatti e ti dà sicuramente qualcosa in più a livello sia di esperienza che di soluzioni. Quindi secondo me il mercato della Juve, Bremer è un ottimo sostituto per De Ligt, che voleva andare via, non sei stato tu a obbligarlo a andare via, ma ha voluto andare via. Quindi secondo me il mercato della Juve è stato un mercato oculato, ragionato, e sulla carta secondo me è un mercato che darà poi i suoi frutti in campo, vedremo.
Staremo a vedere. Albi, ti ritrovo presto, terzo tempo, stessa squadra.
Stasera, ora... magari cambieranno, magari qualcosa cambierà da qua stasera, vedremo.
Cambia sempre qualcosa, no? Strada sì, facendo. Sì, sì. Fuori di Juve, grazie a Ivrosh, un saluto a tutti, buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.